This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Nell'epoca in cui le persone si scattano 30 selfie e le mandano all'intelligenza artificiale per avere in cambio 250 ritratti in cui sembrano personaggi dei fumetti, dei film, delle serie TV o loro stessi, ma modificati con stili vari, l'espressione perdere la faccia prende un connotato tragicomico. Oggi parliamo di qual è il problema, o meglio, quali sono i problemi con i ritratti dell'intelligenza artificiale che vi stanno facendo divertire così tanto, raccogliendo like e forse un giorno facendocene pentire. Come sempre, dopo la sigla!
Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cogito. Zombie, siete avvertiti.
Cambridge Analytica, Facebook, Zuckerberg, brutti, cattivi, bastardi, ladri. Oh, che bella app, che è Lensa. Fammi creare 100 Magic Avatar. Questo è ciò che sta nel cervello di tante persone in questi giorni. Cambridge Analytica mi ruba i dati, ruba tutto quello che sono e lo vende ai cattivi, però Lensa va benissimo e potremmo fare altri 1000 esempi, ma... siamo qui sì per fare un po' di polemica intorno a questo aspetto di questo mondo contemporaneo, un po' come quando qualche complottista che creda al complotto globale ma si compra l'Alexa e comincia a dire e a confessare tutti i suoi più intimi segreti, è un po' la stessa cosa. E al netto della polemica però secondo me ci sono delle cose interessanti perché sì, raga, dobbiamo parlare. Vedo centinaia, migliaia di ritratti fantasiosi condivisi su ogni social con la vostra faccia in mille pose, in mille sfondi e mille colori e mille stili. Voi come i protagonisti di Cowboy Bebop, di Indiana Jones, di Lady Gaga, in impressionismo, puntinismo, putinismo, surrealismo. E vedo Monti che fa 12 post in 12 ore con la sua faccia in mille maniere diverse. E questa puntata nasce da tre impulsi. Il primo, un po' viscerale, con un enorme, gigantesco...
basta, cazzo, basta!
Poi un secondo, un po' meno viscerale, ma comunque molto intimo, che è una gran voglia di fare polemica. E poi un terzo, un po' più razionale, che è... sapete quello che state facendo? Perché a me pare di no. E allora cerchiamo di sviscerare questi problemi. Non prima però di avervi suggerito un'altra app che invece di rubarvi i dati vi fornisce informazioni. Sì, e vi permette di imparare l'inglese e magari imparando così anche a leggere le clausole della privacy prima di iniziare a usare qualche applicazione straniera. Grazie allo sponsor di oggi, ovvero Cambly.
And I will show you something different from either your shadow at morning striding behind you or your shadow at evening rising to meet you. I will show you fear in a handful of dust.
Rick, è tutto a posto?
Sì, sì, mi sto solo allenando per la prossima lezione di Cambly. Cambly è la piattaforma perfetta per chi vuole imparare l'inglese in modo efficace usando lo smartphone o il computer. Un nutrito team di insegnanti madrelingua è a tua disposizione per video lezioni one-to-one che potrai anche riascoltare per migliorare la pronuncia e non ripetere sempre gli stessi errori. Ti interessa l'inglese in ambito informatico? Cambly ha l'insegnante giusto per te. Vuoi imparare l'inglese letterario oppure il lessico più scientifico e tecnico? Cambly ha l'insegnante giusto per te. E visto il grande successo della promozione del Black Friday, Cambly ha voluto estenderla anche per tutto il mese di dicembre. Quindi, con il codice sconto che trovi in descrizione, avrai accesso a uno sconto del 60% sul piano annuale. Oltre a questo, una lezione gratuita di 15 minuti per testare il servizio e non puoi davvero perderla.
Fra un anno guarderai indietro e dirai: per fortuna ho cominciato a usare Cambly perché ora posso permettermi di leggere Eliot in originale.
You cannot say your guess, for you know only a heap of broken images.
Ora, signore e signori, io veramente non voglio fare il galimberdi della situazione, né creare la classica paura luddista del tipo questa tecnologia ci ruberà l'anima e noi dobbiamo tornare ad essere più autentici. Ma ci sono svariati ma che voglio condividere con voi, un po' come dei ritratti fatti dall'intelligenza artificiale. 10 milioni di download in pochi giorni di questa applicazione Lensa. 10 milioni di download sono veramente tanti, tanti, tanti download. Certo, poi pompati e poi possiamo star lì a dire che sì, ma non tutti li hanno usati, però comunque sono tante, tante persone che l'hanno scaricata. Miliardi di immagini date in pasto a questo machine learning, perché Lensa è un'applicazione che è legato a un machine learning, quindi a un'intelligenza artificiale che prende le tue foto, le rielabora e le mescola con stili, altre foto, colori per produrre questi ritratti originali, che sono la rielaborazione appunto della tua faccia vista sotto sfumature e contestualizzazioni diverse. E è un'applicazione che, ci piaccia o meno, come tante altre, con dei problemi di accountability, perché noi spesso non sappiamo chi sta dietro queste applicazioni. Non è il caso di Lensa, poi ne parliamo, però in realtà Lensa è una, è la più famosa, ma ce ne sono tante altre. C'è l'antica e ormai famosa FaceApp, che ho disinstallato quando ha cominciato a chiedermi molte foto per poter fare i miei avatar, e poi capiremo anche questo, il perché. E c'è un problema di accountability, cioè io so chi sta dietro Facebook, chi sta dietro Google e via dicendo. Chi sta dietro Lensa, chi sta dietro FaceApp, è un po' più difficile da capirlo. E tutto questo nel mezzo di una destabilizzazione sociopolitica che coinvolge anche la cyber security. E adesso qualcuno arriverà a dire, vabbè, ma sono mondi diversi, sono molto distanti, cosa ha a che fare il mio ritratto stile Van Gogh con la guerra in Ucraina? A me piacerebbe avere questo tipo di ingenuità, però no, nel tempo ho imparato che questa è proprio ingenuità e allora proveremo a ragionarci anche da questo punto di vista. Ma la cosa peggiore di tutte, sapete qual è? È che tutto questo facendo leva sul più superficiale narcisismo ed esibizionismo che si possa immaginare. E questa cosa andrebbe anche benissimo, evviva il narcisismo, evviva l'esibizionismo, se non ci fossero tutte le questioni aperte lì sopra. E visto che, secondo me, bisogna ragionare intorno a queste cose, beh, proviamo a tuffarci un po' più a fondo, perché mi sembra che ce ne sia bisogno. Ora, il punto, visto che, di nuovo, non voglio fare il galimberti della situazione, il punto evidentemente non è Lensa come app, non è un'applicazione, un machine learning. Sono tutte molto interessanti e ci mancherebbe. Alcune cose io le ho anche viste, le ho viste e le ho apprezzate, ma perché no? È un'app sviluppata, peraltro, Lensa, in particolare da Prisma, che in passato ha creato tante altre app, tra cui Prisma, che io ho usato in passato, faceva delle vignettature di foto già preesistenti. Il problema è un altro, è un po' più profondo. Il problema è abituarsi culturalmente a una vulnerabilità, e non solo. Abituarsi a esporre senza problemi una vulnerabilità. E secondo me questo è un piccolo problemino. Ora, vedete, in un'epoca come quella che viviamo, bisognerebbe, dal mio punto di vista, fare l'esatto opposto. Creare un sistema informativo che faccia fare scelte informate, consapevoli, e che punti l'attenzione sul principio di precauzione. Soprattutto quando il trade-off nell'uso di un'applicazione è così sbilanciato. Cioè, capiamoci, ragazzi, da un lato tu fornisci gratuitamente e perpetuamente, parole non scelte a caso e poi capirete perché, dati preziosi, foto, immagini, con tutto quello che ne concorre. In cambio ricevi un solletichino all'ego, un divertimento che va benissimo, ma ci mancherebbe, sono il primo a divertirmi. Ma saper pesare queste cose, in questo momento storico, forse è un po' importante. Perché dico in questo momento storico? Per quello che sta accadendo, perché è da ingenui non riuscire a collegare in modo più o meno ragionevole i comportamenti che abbiamo online e quello che sta accadendo con la guerra, che vi ricordo è una guerra combattuta anche nell'ambito della cyber security, è una guerra combattuta anche nell'ambito dell'accaparramento di dati che permette ad alcune persone malintenzionate di usare quei dati in modo che magari non ci piacerebbe sapere. E fornire la nostra faccia a certe cose senza capire i risvolti magari non porta a nulla, o magari porta a qualcosa di cui potremmo pentirci. E di nuovo, lo voglio rendere ben chiaro, questo non è un attacco personale a nessuno, ci mancherebbe, e il problema non è l'ENSA app, anche se, vi leggo la quinta clausola del contratto quando uno inizia a usare l'applicazione, esclusivamente ai fini del funzionamento del miglioramento di l'ENSA, ci concedi una licenza perpetua, irrevocabile, non esclusiva, esente da royalty, mondiale, completamente pagata, trasferibile, sublicenziabile, per utilizzare, riprodurre, modificare, distribuire, creare opere derivate dei tuoi contenuti dell'utente, senza alcun ulteriore compenso e sempre soggetta al tuo ulteriore consenso esplicito per tale uso. Cioè, signore e signori, ora, se voi prendete questa cosa qua e la cercate, non so, nelle clausole di Facebook, di YouTube, quando comincia a pubblicare video, questa roba qua non c'è. Sapete perché? Perché una volta c'era, e poi regolatori, utenti hanno cominciato a dire: ma sai cosa? Sta roba no, per piacere, ed è stata tolta. In l'ENSA c'è questa cosa qua. Ora, significa che le vostre foto verranno utilizzate per essere appiccicate a volti di pornostar? No, non credo, spero per voi di no. Ma se uno legge questa roba qua, se uno si prende il tempo per leggere, e sono, ripeto, 6 punti, non è che ci metti 2 ore ed è scritto in avvocatese, leggi questo e magari dici: ma io voglio che i miei dati, la mia faccia, i selfie che do siano concessi in modo perpetuo, irrevocabile, cioè non posso più dire l'ENSA: guarda, io voglio che togli di mezzo le foto. Certo, poi altri punti dicono: una volta che ci mandi le foto vengono cancellate quando l'intelligenza artificiale produce. Però poi c'è questa roba qua, non esclusiva, esente da royalty, mondiale, completamente pagata, trasferibile, sublicenziabile. E capite che, cioè, basterebbe leggere per dire, non per dire non uso l'ENSA, ma per dire: aspetta un attimo, provo ad informarmi un po' di più. Questo è il problema. Infatti, secondo me, la questione qui è che abbiamo abbandonato ogni principio precauzionale nell'epoca in cui questo rischiamo di pagarlo piuttosto caro. Cos'è che voglio dire? Voglio dire che se guardiamo un attimo fuori dall'uscio del nostro salottino di comodità, di divani e serie TV, beh, ci accorgiamo che, per esempio, in Cina le applicazioni come l'ENSA, applicazioni che richiedono all'utente di fare tante foto, fornire foto, vengono già utilizzate per riconoscimento facciale nell'ambito delle autorità di polizia, cosa che viene tranquillamente fatta, e dal governo, e anche per il sistema di social credit, che fa schifo a tanti, giustamente, perché è uno schifo il sistema di social credit. Beh, sappiate che là le applicazioni come l'ENSA vengono già utilizzate in quel modo lì. E ora, qui siamo in Europa, siamo in Occidente, siamo abbastanza tranquilli sul fatto che le nostre foto molto più difficilmente verranno usate in quel modo, ma uno, cyber security, siamo veramente sicuri che questi sistemi siano inviolabili e sicuri e non problematici dal punto di vista delle sicurezze, in un ambito in cui gli hacker stanno cercando in ogni modo di creare destabilizzazione, caos e stress? Domanda legittima. E in secondo luogo, siamo sicuri che domani queste cose continueranno ad essere così tranquille, sicure e lineari? Ecco, io non sono sicuro che domani le cose andranno in modo liscio e lineare, fin tanto che non inizieremo a mettere in atto dei comportamenti responsabili sul web. Quindi, in Cina già succede, ma veniamo anche un po' più vicino. Beh, la Russia sta già usando dati social per individuare dissidenti pro-Ucraina. E ci sono delle fonti che vi metto in descrizione che mostrano come in realtà sia un grosso problema il fatto di fornire in modo molto libero, senza le dovute precauzioni, delle foto, delle immagini ad applicazioni di cui non conosciamo l'accountability. E Lo so che è brutto da dire, perché stiamo vivendo un'epoca così adolescenziale di internet, così adolescenziale, peraltro un'adolescenza post-traumatica dopo la pandemia, in mezzo ancora a un trauma, quello della guerra. Ed è fastidioso richiamarci alla responsabilità, però la fiducia spensierata che potevamo nutrire comunque a torto 10 anni fa.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Oggi, mi spiace, non ha giustificazione. E io non voglio star qua a tirare bacchettate, sto solo dicendo, ma dov'è che l'abbiamo messa la precauzione che poi siamo così bravi a comunicare quando parliamo di educazione sul web? E adesso arriverà qualcuno e sotto nei commenti già me li immagino, Rick, parla uno che facendo video ha fornito al web montagne di facce, espressioni. Certamente, io so perfettamente che fra qualche mese, anno, quando sarò candidato come presidente d'Europa, arriverà il deepfake in cui l'intelligenza artificiale, prendendo tutte le mie facce, tutte le mie espressioni facciali, mi farà dire cose come io spezzo gli spaghetti. Ragazzi, io spezzo gli spaghetti e vado fiero di spezzare gli spaghetti. Oppure Giuseppe Conte è una persona estremamente responsabile e ho fiducia di quell'uomo. Altre mille cose, tipo, non so, LeBron James è il mio giocatore di basket preferito della storia. Arriverà qualcuno che mi farà dire cose inaccettabili. Federico è un regista a cui bisogna veramente affidare completamente la trasmissione di Daily Cogito. Cose che non stanno né in cielo né in terra, cose che evidentemente sono un problema enorme. Qualcuno ha staccato la luce. Quindi è tutto vero, ma in primo luogo io sono quel tipo di utente che, fidatevi, legge sempre le clausole di privacy prima di usare qualcosa. Nel mio smartphone sono pochissime le applicazioni che utilizzo. Prima di iscrivermi a Discord per la chat vocale e tutto quanto, io mi sono letto le privacy di Discord, mi sono letto le privacy di Facebook prima di cominciare. Posso anche dirvi quali sono i cambiamenti che sono avvenuti dal 2009, quando la prima volta mi sono iscritto a Facebook, fino ad oggi, più o meno, ovviamente. Leggo ogni volta, ogni mese in cui YouTube mi manda l'aggiornamento delle norme community, io sono quello stronzo che se le legge, anche perché porta via poco tempo e mi permette di essere un po' più preciso quando parlo di certe cose. In secondo luogo, posso assicurarvi che le applicazioni di cui ho letto queste cose, io non posso mettere la mano sul fuoco del fatto che quello che scrivono e dicono poi sia quello che fanno, perché poi capitano le Cambridge Analytica, capitano queste cose qua, lo sappiamo, ma se tu firmi una cosa, se tu sottoscrivi un accordo e scopri che quell'accordo viene violato, beh, comunque hai un aggancio anche legislativo per dire un giorno: scusi, signor Zuckerberg, lei non ha mantenuto la parola. Con Lensa App e queste clausole che ho letto e che mi sono guardato per bene, è molto più difficile che un giorno qualcuno di voi possa dire: ehi, Lensa App, guardi che lei non poteva mettere la mia faccia su un video di Jenna Jameson mentre scopa. Non va bene. E Lensa App ti potrebbe dire: no, aspetta, guarda quello che dico qui. Sto esagerando, evidentemente, però in realtà l'accountability è una cosa importante. E allora mi chiedo: ma veramente il problema è quando qualcuno fa video su YouTube? No, se qualcuno prende la mia faccia da YouTube e mi sbatte sul video di qualcun altro, io ho il sistema legale per far sì che quella cosa venga risolta. Poi magari è difficile, non ce la faccio, ma c'è. Perché c'è un sistema che mi tutela in un modo morbido e via dicendo, ma mi permette di fare delle scelte consapevoli. E questa è la differenza. A tutto questo si aggiunge l'accountability, come dicevo, cioè sapere chi sta dietro alle app per poter chiedere il conto. Con Cambridge Analytica noi sapevamo chi erano i responsabili e sono stati puniti anche lì. Tutti, non tutti, in misura adeguata, quello è un altro discorso. Però noi sapevamo i nomi delle persone. Su tante altre cose, mi spiace, no. E sono certo che tutti quelli che hanno usato Face App in passato non sanno chi ha prodotto FaceApp, da dove arriva quell'applicazione, chi sono i nomi dietro. E sono anche abbastanza certo che chi usa TikTok non abbia idea del fatto che è una società cinese, quali siano le relazioni fra il governo cinese e quella società e quali siano i problemi di privacy con gli Stati Uniti. E tutte cose che in realtà bisognerebbe, non dico studiare, però almeno avere una minima percezione prima di produrre dei contenuti. Io ho deciso di produrre contenuti su Twitch dopo aver capito come funzionavano. Così come ho aperto il canale YouTube dopo essere stato attento e aver parlato con persone che ci lavoravano già. Insomma, scelte consapevoli. Aggiungiamo il fatto che ogni mio contenuto è quindi guidato da un principio di precauzione minimo. E a questo si aggiunge il fatto che il mio trade-off è diverso da quello dell'utente normale. Questo è il mio lavoro. Quindi io posso anche decidere di barattare un po' della mia privacy e prendermi un po' di quel rischio, non perché mi solletica l'ego, ma perché io ci guadagno denaro da queste cose qua. È il mio lavoro, quindi ci può stare di fare un trade-off un po' più consapevole. Non vale lo stesso per quelli che in questi giorni a miliardate stanno mandando foto a Lensa e altre applicazioni simili. Quindi, tutto questo per dire che cosa? Quando si parla di educazione al digitale, e ne ho parlato tante volte con tanti ospiti, sempre si discute di scelte consapevoli, scelte ponderate. Si dice addirittura che bisognerebbe insegnare a scuola queste cose qua e dovrebbero esserci insegnanti adeguati, e sono tutte cose bellissime. Poi però vedo che quelle stesse persone che fanno quei discorsi finiscono per abbracciare acriticamente in modo immediato qualsiasi cazzata venga fuori, solo perché solletica un po' l'ego. Siamo sempre pronti a inseguire i trend e attaccarci alle mode del momento e non misuriamo, non ci prendiamo quella mezz'ora prima di lanciarci in questi divertentissimi comportamenti per misurare un attimo costi e benefici. Cosa sto dando e cosa sto ricevendo? Ma ce la domandiamo questa roba prima di pubblicare le cose? Perché mi sembra che non ce la stiamo domandando. E se vogliamo migliorare internet, quella è la domanda che dobbiamo ricominciare a fare, anzi cominciare a fare. Quindi siamo bravi poi, quando i danni vengono fatti, a chiedere più regole, quando vengono svelati gli altarini, gli inganni, le morbidità, gli angoli tagliati, le scorciatoie. Adesso vogliamo che vengano puniti i responsabili e vogliamo essere risarciti, perché questa cosa ci solleva dalle nostre responsabilità. Però in realtà siamo stati responsabili noi di aver detto sì tranquillamente a tutto quello che arrivava, sì a tutto quello che in realtà non abbiamo letto nelle condizioni. Sì, ti prego, qualche like in più, sì, ti prego, un po' di rendimento in più, sì, dai, su, ancora. Ragazzi, a dove vogliamo andare così? Vedere un'adozione così, direi universale e a critica di Lensa o di qualsiasi altra applicazione, secondo me è un po' preoccupante, perché magari stavolta non porta molti problemi, come altre volte è accaduto e come quando ci dicevamo non porterà problemi. Ma siamo in un'epoca in cui, dobbiamo renderci conto di questo, un'applicazione può essere usata come arma. Voglio che lo ripetiate nella vostra testa. Un'applicazione oggi può essere usata come arma. Ciò che sta dentro qui potrebbe essere usato come arma. Certo, non arma di distruzione, arma come guerra laterale, come qualcosa che ci danneggia in modo fastidioso, collaterale, arrivato dalla finestra, facendoci sentire dei coglioni. Può essere usato in questo modo. Succede, ribadisco, la cyber security non è una cosa da sottovalutare. E ormai l'informatica, internet, è dentro ogni cosa. Nella domotica, ci avete Alexa, Google in casa, sappiate che quelle cose sono vulnerabilità e vanno usate cum grano salis, leggendo le clausole, prendendosi un secondo in più, perché altrimenti poi facciamo scelte che non sono scelte, ma sono soltanto seguire il trend, e quella piccola app, che sarà diventata una arma, farà danni alla nostra privacy, ci prenderà dei dati, eccetera, eccetera, eccetera. E questa roba qua bisognerebbe pensarla prima. La corsa all'intelligenza artificiale, e qui arriva la specificità di queste applicazioni, ok? ChatGPT, di cui parleremo perché è un discorso a parte, però tutte queste cose di intelligenza, la AI, che va tanto di moda e ne leggo di tutti i colori, la corsa alla AI è una sfida che comporta rischi e pericoli. E che ci piaccia o meno, noi siamo un po' delle, uso una parola fastidiosa, siamo delle cavie in questa corsa. No, non eravamo cavie con il vaccino, siamo cavie nell'intelligenza artificiale. Ci sono persone che dicevano no, io non mi vaccino perché non sono cavia, che fanno le cavie per l'intelligenza artificiale. Quindi beh, bellissima questa cosa. Ecco, questa corsa, che è soprattutto una corsa fra Stati Uniti e Cina, presto faremo anche un feed a riguardo di questa corsa, fa sì che siamo coinvolti in una sperimentazione che effettivamente usa i nostri dati per nutrire machine learning atti a rivaleggiare in questa corsa, e la intelligenza artificiale si nutre di ciò che le diamo. Ora, una volta avuto consapevolezza di questo, è che internet non è soltanto e non è più soltanto un luogo in cui divertirci spensieratamente, l'atteggiamento del buon cittadino digitale sarebbe quello di pensarci due volte prima di usare un'applicazione di scarsa accountability per dare decine di selfie all'intelligenza artificiale e magari, prima di fare questo, in quel momento di riflessione, leggere le clausole e verificare la responsabilità. Verificare che poi magari io non abbia dato delle foto a qualcuno che può usarle autorizzato in modo assolutamente poco propenso e poco consono. Chiedendo a chi di dovere anche, magari informandosi non soltanto nei giornali, ma magari chiedendo anche all'influencer che ne parla, chiedendo un consiglio e via dicendo. Credo che questo sia il minimo. E quando lo si fa, provare a chiedersi cosa riceviamo in cambio. Perché se è una solleticata all'ego, ne vale veramente la pena? In fin dei conti, la solleticata all'ego possiamo averla in tanti modi su internet, in modi molto più controllati, molto meno rischiosi, molto meno al fuori del nostro controllo. E mi sembra che sia un po' tanto il trade-off di queste applicazioni. La società aperta di internet ci chiede di essere responsabili delle nostre vulnerabilità. Ci dice: apriti al mondo. Internet è un mondo che si apre, in realtà si chiude sempre di più, ma comunque è un mondo aperto. Però ricordi che aprendoti ti esponi alla malvolenza. E su questo non c'è nulla da fare. Lì fuori, sul web, oggigiorno, è pieno di gente che non è che voglia farti del male, però sa che le tue vulnerabilità sono porte aperte per acquisire potere. E di nuovo, non voglio spaventare nessuno, sto solo dicendo, cerchiamo di farci due domande in più. Questo significa non avere e non dare fiducia? Ma no! Significa pesare la fiducia che accordo. Significa che non è che la fiducia è così, una moneta infinita. Non si stampa fiducia così come i 5 Stelle vorrebbero stampare euro o lira. No, la fiducia è una risorsa estremamente preziosa e limitata e va pesata prima di essere accordata. Significa non usare l'intelligenza artificiale, ma no, ma che figata, non vedo l'ora di vedere cosa potrà fare la IA nel nostro mondo, quali problemi risolvere e quali ne aprirà. No, ma significa rendersi conto che essa oggi ha delle conseguenze sulla nostra vita che vanno ponderate, conseguenze che sono difficili da vedere e proprio in virtù di questo bisogna informarsi. Aggiungiamo a tutto questo un problema che è legato agli artisti. Ora, l'intelligenza artificiale di Lensa o di tante altre cose pesca anche da stili personali di artisti, di fatto violando delle proprietà intellettuali. Attenzione, non sto parlando dello stile di Van Gogh, che io chiedo all'intelligenza artificiale di farmi un ritratto stile Van Gogh, non è che Van Gogh ritorna dalla tomba, anche se insomma nella zombificazione non è da escludersi, però non è che ritorna Van Gogh dalla tomba e mi fa hai fatto l'impressionismo, quella roba è mia, no, non è questo. Però io ho visto in questi giorni dei ritratti che, per esempio, imitano in modo fastidioso artisti che io apprezzo e seguo. Ale Giorgini, per esempio, che è un illustratore il cui stile è riconoscibilissimo, oppure Daniel Coelho, con cui ho fatto un libro insieme, sono artisti il cui stile è molto riconoscibile. E per quanto lo stile non sia copyright, però non è bello vedere un ritratto in stile Ale Giorgini senza che l'abbia fatto Ale Giorgini, perché se quella roba la facesse un altro artista, se io prendo e commissiono a un artista X un ritratto, gli dico voglio che tu lo faccia proprio come Ale Giorgini, Sapendo magari che Ale Giorgini dovrei pagarlo migliaia di euro, invece lui posso dare 200 euro, ecco, penso che se questa cosa venisse fuori, io finirei nella merda e l'altro imitatore finirebbe nella merda, giustamente. Perché uno può dirmi, beh, ma è legittimo, lo stile non è copyright, però è scarsamente etico. Ecco, in che modo quel freebooter dovrebbe essere denunciato e smerdato? E io no? Pur utilizzando lo stile di Ale Giorgini, GP, Zero Calcare, metteteci chi volete. Ragazzi, cioè, è obiettivamente un problema. E uno potrebbe dire, beh, ma in realtà all'intelligenza artificiale io posso chiedere anche di mescolare gli stili. Però, l'abbiamo capito, non è una soluzione, è soltanto un rimandare il problema. Perciò, i problemi non sono pochi e il discorso è sempre quello. Lo vogliamo veramente un internet migliore? Oppure quando lo diciamo sono solo parole. Vogliamo un'utenza più responsabile, un'utenza che pensa prima di scrivere, di pubblicare, prima di usare? A me sembra che tante persone che dicono questa roba poi non la fanno palesemente, sono solo chiacchiere e sono mentalmente arrese al fatto che sì, un internet migliore sì, però poi la prossima volta. Ragazzi... Se vogliamo un internet migliore, e io lo voglio, e cerco di agire in conformità a questo, bisognerebbe fare delle scelte consapevoli e informate, prima di tutto. Quindi informarsi prima di compiere scelte. Bisognerebbe fare la fatica, personalmente, di pesare costi e benefici, anche se la cosa che sto per fare la fanno tutti. A maggior ragione in quel caso. Anche se la cosa che sto per fare mi sembra così cazzo divertente che come posso sottrarmi? Tranquillo, poi quando l'avrai fatta... sarà molto meno divertente, avrai sopravvalutato l'aspettativa di quella cosa. È sempre così. Bisognerebbe non rispondere sempre acriticamente a facili istinti e trend seguiti da tutti. Ragazzi, ci imbruttiscono i trend, lo capiamo o no? Ricordarci anche ogni tanto tipo il valore della privacy, magari, e dire ho rispetto di me stesso al punto da non voler dare foto a non so chi. E... leggere le clausole, sì, ecco, anche quello è una cosa che magari bisognerebbe fare, e poi avere consapevolezza di quelle che sono le vulnerabilità. Siamo dei colabrodi in questo momento, ce ne rendiamo conto, e maggiormente ci esponiamo al mondo del web, più quelle vulnerabilità potranno essere usate da qualcuno. E non voglio fare il complottista né mettere paura, però mi piacerebbe vedere un'azione un po' più consapevole in questo. E... dopo aver fatto tutto questo, dopo aver pensato a queste cose, dopo esserci presi il tempo di riflessione, esserci informati e aver riflettuto e via dicendo, dopo tutto questo possiamo anche farci fare un ritratto da lens. Ma magari, la lens, scusatemi, magari farselo fare da un artista, pagandolo, che è molto meglio. E se deve solleticarmi l'ego, quella roba veramente lo solleticherà a lungo. Invece che farsi fare 85 ritratti sembrando in Ghost in the Shell, come altre milioni di utenti stanno facendo. Ecco, non so, questo è un po' quello che mi passava per la testa. Potrei sbagliarmi, potrei avere evidentemente sovrastimato l'impatto, però erano riflessioni che mi sono emerse in questi giorni vedendo tutti quelli che stanno pubblicando un sacco di roba con Lensa. E spero che, siate d'accordo o meno, sia stato... materiale utile per mettere in moto un po' il cervello. E adesso ne discutiamo, perché vi ricordo che per gli abbonati al canale YouTube, una volta ogni tanto, adesso un po' di tempo che non lo facciamo, ma oggi lo facciamo, a fine live apriamo la chat vocale di Discord in cui potrete entrare e chiacchierare con noi a riguardo dei temi. E adesso lo facciamo, quindi non uscite se siete in live. Per tutti gli altri che sono in differita, condividete la puntata, che siete d'accordo o meno, magari è materiale utile per fare scelte più consapevoli. E vi ringrazio per aver ascoltato la puntata. E come sempre vi rimando alle prossime, e fate i bravi e buona serata. Ciao!
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.